giungla. All'improvvisa detonazione, gli indiani erano balzati in piedi con l'accio nella destra e il pugnale nella sinistra. Vedendo il loro capo dibattersi per terra, tutto imbrattato di sangue, dimenticarono per un istante l'uccisore per accorrere in suo aiuto. Questo momento bastò perché Tremal Naik e Kammamuri si dessero alla fuga, senza essere scorti. La giungla, coperta di fitti cespugli spinosi e di bambù giganteschi, che promettevano rifugi introvabili, era a pochi passi. I due indiani vi si precipitarono nel mezzo, correndo disperatamente per 5 o 6 minuti. Poi si lasciarono cadere sotto un gruppo assai folto di bambù, alti non meno di 18 metri. «Se ti è cara la vita», disse rapidamente Tremal Naik a Kammamuri, «non muoverti». «Ah, padrone, cosa hai fatto?» disse il povero Maharatto. «Li avremo tutti addosso e ci strangoleranno come il disgraziato Hurti». «Ho vendicato il mio compagno. Del resto non ci troveranno. Sono spiriti, padrone. Sono uomini. Taci e guardati ben d'attorno». In lontananza si udivano le urla dei terribili abitanti del Banyan. «Vendetta! Vendetta!» gridavano. Tre note acute, le note del Ramsinga, echeggiarono nella giungla e sottoterra. S'udì il cupo rimbombo di poco prima. I due cacciatori si aggomitolarono, facendosi più piccini e trattenendo persino il respiro. Sapevano che se venivano scoperti sarebbero stati strangolati dai lacci di seta di quegli esseri mostruosi che avevano già sacrificato tante vittime. Non erano ancora trascorsi 3 minuti che s'udirono i bambù aprirsi violentemente e fra le tenebre fu scorto uno di quegli uomini con l'accio nella destra e il pugnale nella sinistra passare come una freccia dinanzi alla macchia e scomparire nel folto della giungla. «L'hai visto, Kammamuri?» chiese sottovoce Tremal Naik. «Sì, padrone», rispose il Maharatto. «Ci credono assai lontani e corrono, sperando di raggiungerci. Fra pochi minuti non avremo un solo uomo alle spalle». «Diffidiamo, padrone. Quegli uomini mi fanno paura». «Non temere che son qui io. Zitto e sta bene attento». Un altro indiano, armato come il primo, passò correndo qualche istante dopo. Eppure esso scomparve nel folto del bambù. In lontananza s'udì ancora qualche grido, qualche fischio che pareva, anzi doveva essere un segnale. Poi tutto tacque. Trascorse mezz'ora. Tutto indicava che gli indiani, lanciati forse su di una falsa traccia, erano assai lontano. Il momento non poteva essere più propizio per fare un giro sui talloni e fuggire in direzione della riva. «Kammamuri», disse Tremal Naik, «noi possiamo metterci in marcia. Gli indiani, a mio parere, devono essere tutti davanti a noi e nel mezzo della giungla». «Sei proprio sicuro, padrone?» «Non sento nessun rumore». «E dove andremo? Al Banyan, forse?» «Sì, Maharatto». «Vuoi cacciarti là dentro, forse?» «No, per ora. Ma domani notte ritorneremo qui e sveleremo il mistero». «Ma chi supponi che siano quegli uomini?» «Non lo so, ma lo saprò, Kammamuri. Come pure saprò chi sia quella donna che veglia nella pagoda della loro terribile dea. Hai sentito quello che ha detto il vecchio?» «Sì, padrone». «Non so, ma mi è sembrato che parlasse di me, e ho il sospetto che quella vergine sia... Chi mai? La donna che m'ha stregato, Cammamuri. Allorché quel vecchio ha parlato di lei, ho sentito il cuore battermi con una strana forza. E questo mi succede tutte le volte che... Zitto, padrone! Mormorò Cammamuri, con voce soffocata. Cosa hai sentito? Un bambù s'è mosso. Dove? Laggiù, a 30 passi da noi, zitto! Tremal Naik alzò il capo e lo girò all'intorno, scrutando con attenzione la nera massa dei bambù, ma non vide nessuno. Tese gli orecchi, trattenendo il respiro, e trasalì. Un fruscio, appena distinto, si udiva nella direzione indicata dal Maharatto. Si sarebbe detto che una mano scostava con grande attenzione le larghe e cuoriformi foglie delle gigantesche piante. «Qualcuno si avvicina», mormorò. «Non muoverti, Cammamuri!» Il fruscio cresceva e si avvicinava, ma assai lentamente. Di lì a poco videro due bambù piegarsi e comparire un indiano il quale si curvò verso terra, portando una mano all'orecchio. Stette un minuto così, poi si rialzò e parve che fiutasse l'aria. «Cari!» bisbigliò. Un secondo indiano uscì da quei bambù, a 6 passi di distanza dal primo. «Odi nulla?» domandò il nuovo venuto. «Assolutamente nulla. Eppure, mi era sembrato che qualcuno bisbigliasse. Ti sarai ingannato. Sono 5 minuti che me ne sto qui, con gli orecchi ben tesi. Siamo su una falsa via. Dove sono gli altri? Tutti davanti a noi, Gari. Si teme che gli uomini che hanno ardito sbarcare qui tentino un colpo di mano sulla pagoda. A quale scopo? 15 giorni fa la Vergine della Pagoda incontrò un uomo. Furono visti da uno dei nostri a scambiarsi dei segnali. E perché? Si crede che l'uomo voglia liberare la Vergine. Ah, l'orrendo delitto! Esclamò l'indiano, che si chiamava Gari. Questa notte un indiano, compagno del miserabile che osò alzare gli occhi sulla Vergine della nostra venerabile Dea, è sbarcato. Senza dubbio veniva a spiare. Ma quell'indiano è stato strangolato. Sì, ma dietro di lui sono sbarcati altri uomini, uno dei quali ha assassinato il nostro sacerdote. Chi è quest'uomo che guardò in volto la Vergine? È un uomo formidabile, Gari. È capace di tutto. È il cacciatore di serpenti della giungla nera. Bisogna che muoia. Morirà, Gari. Per quanto corra, noi lo raggiungeremo e i nostri lacci lo strangoleranno. Ora tu parti e cammina dritto fino a che giungi sulla riva del fiume. Io vado alla pagoda a vegliare sulla Vergine. Addio! E che la nostra Dea ti protegga! I due indiani si separarono, prendendo 2 vie differenti. Appena il rumore cessò, Tremal Naik, che aveva sentito tutto, balzò in piedi. «Cammamuri», disse con viva emozione, «bisogna che ci separiamo. Tu li hai sentiti? Loro sanno che io sono sbarcato e mi cercano. Ho udito tutto, padrone. Tu seguirai l'indiano che si dirige verso il fiume. E appena lo potrai, guadagnerai la riva opposta. Io seguo l'altro. Tu mi nascondi qualche cosa, padrone. Perché non vieni anche tu alla riva? Devo andare alla pagoda. Oh, non farlo, padrone! Sono irremovibile. Nella pagoda si nasconde la donna che mi ha stregato. E se ti assassinano? Mi uccideranno a fianco di lei. E morrò felice. Parti, Cammamuri, parti! Che comincia a prendermi la febbre. Cammamuri emise un profondo respiro, che pareva un gemito e si alzò. «Padrone», disse con voce commossa, «dove ci rivedremo?» «Alla capanna, se sfuggo alla morte. Vattene!» Il maharatto si cacciò nella giungla dietro le tracce dell'indiano, in direzione della riva. Tremal Naik stette lì a guardarlo, con le braccia incrociate sul petto e la fronte abbuiata. «Ed ora?» disse, rialzando con fierezza il capo, quando il maharatto scomparve ai suoi occhi. «Sfidiamo la morte!» Si gettò la carabina a tracolla, diede un ultimo sguardo all'intorno e si allontanò a passi rapidi e silenziosi, seguendo le tracce del secondo indiano, il quale non doveva essere molto discosto. La via era difficile e intricatissima. Il terreno era coperto, fin dove poteva giungere l'occhio, da una rete fitta fitta di bambù che si rizzavano a un'altezza veramente straordinaria. V'erano là i cosiddetti banstulda, coperti di foglie grandissime, i quali in meno di 30 giorni acquistano un'altezza che sorpassa i 20 metri e una grossezza di 30 centimetri. I Behar Bans, alti appena 1 metro, col fusto vuoto ma forte e armato di lunghe spine, e una varietà numerosa di altri bambù, conosciuti comunemente nelle Sundarbans col nome generico di Bans, i quali si stringevano così da vicino che bisognava servirsi del coltello per aprirsi un passaggio. Un uomo non pratico di quei luoghi si sarebbe senza dubbio smarrito in mezzo a quei giganteschi vegetali e si sarebbe trovato nell'impossibilità di fare un passo avanti senza far rumore. Ma Tremal Naik, che era nato e cresciuto nella giungla, si muoveva là sotto con sorprendente rapidità e sicurezza, senza produrre il minimo fruscio. Non camminava, poiché ciò sarebbe stato assolutamente impossibile, ma strisciava, simile a un rettile, guizzando tra pianta e pianta, senza mai arrestarsi, senza mai esitare sulla via da scegliere. Ogni qual tratto appoggiava l'orecchio a terra ed era sicuro di non perdere le tracce dell'indiano che lo precedeva, trasmettendo il terreno e il passo di lui, per quanto fosse leggero. Aveva già percorso più di 1 miglio quando s'accorse che l'indiano si era improvvisamente arrestato. Appoggiò 3 o 4 volte l'orecchio, ma il terreno non trasmetteva alcun rumore. Si alzò, ascoltando con profonda attenzione, ma nessun fruscio gli pervenne. Tremal Naik cominciò a diventare inquieto. «Cos'è successo?» mormorò, guardandosi intorno. «Che si sia accorto che lo seguo. Stiamo in guardia!» Percorse ancora 3 o 4 metri strisciando. Poi alzò la testa, ma la riabbassò quasi subito. Aveva urtato contro un corpo tenero che pendeva dall'alto e che si era subito ritirato. «Oh!» fece. Un pensiero terribile gli attraversò il cervello. Si gettò prontamente da un lato, sguainando il coltello, e guardò in aria. Non vide nulla, o almeno nulla gli parve di vedere. Eppure era sicuro di aver urtato qualche cosa che non doveva essere una foglia di bambù. Stette alcuni minuti immobile, come una statua. «Un pitone!» esclamò a un tratto, senza però sgomentarsi. Un fruscio repentino si era udito in mezzo al bambù. Poi un corpo oscuro, lungo, flessuoso, discese ondeggiando per una di quelle piante. Era un mostruoso serpente pitone, lungo più di 25 piedi, il quale si allungava verso il cacciatore di serpenti, sperando di allacciarlo fra le sue viscose spire e stritolarlo, con una di quelle terribili strette alle quali nulla resiste. Aveva la bocca aperta con la mascella inferiore divisa in due branche, come i ferri d'una tenaglia, la forcuta lingua tesa e gli occhi accesi che brillavano sinistramente fra la profonda oscurità. Tremal Naik s'era lasciato cadere per terra per non venire afferrato dal mostruoso rettile e ridotto in un ammasso d'ossa infrante e di carni sanguinolente. «Se mi muovo sono perduto», mormorò con straordinario sangue freddo. «Se l'indiano che mi precede non s'accorge di nulla, sono salvo». Il rettile era disceso tanto che con la testa toccava la terra. Si allungò verso il cacciatore di serpenti che conservava la rigidezza d'un cadavere. Ondeggiò per qualche tratto su di lui, lambendolo con la fredda lingua. Poi cercò di farglisi sotto per avvolgerlo. Tre volte tornò alla carica, sibilando di rabbia, e tre volte si ritirò contorcendosi in mille forme, salendo e ridiscendendo il bambù attorno al quale si era avvinghiato. Tremal Naik, fremente, inorridito, continuava a rimanere immobile, facendo sforzi sovrumani per padroneggiarsi. Ma appena vide il rettile alzarsi, arrotolandosi in parte su se stesso, si affrettò a strisciare 5 o 6 metri lontano. Credendosi ormai fuori di pericolo, s'era voltato per rialzarsi, quando udì una voce minacciosa gridare: «Cosa fai qui?» Tremal Naik s'era prontamente alzato col coltello in pugno. A 7 od 8 metri di distanza, assai vicino al posto occupato dal rettile, era improvvisamente apparso un indiano di alta statura, estremamente magro, armato d'un pugnale e d'una specie di laccio che finiva in una palla di piombo. Sul petto portava tatuato il misterioso serpente con la testa di donna, contornato da alcune lettere del sanscrito. «Cosa fai qui?» ripeté quell'indiano con tono minaccioso. «E tu cosa fai?» ribatté Tremal Naik con calma glaciale. «Sei forse uno di quei miserabili che si divertono ad assassinare le persone che sbarcano qui?» «Sì, e sappi che ora farò lo stesso con te». Tremal Naik si mise a ridere, guardando il rettile il quale cominciava a svolgere gli anelli, ondeggiando quasi sulla testa dell'indiano. «Tu credi di uccidermi?» disse il cacciatore. «E la morte invece ti sfiora». «Ma prima morirai tu», gridò l'indiano, facendo fischiare attorno al capo la corda di seta. Un sibilo lamentevole emesso dal rettile lo arrestò nel momento che lanciava la palla di piombo. «Oh!» esclamò, manifestando un profondo terrore. Aveva alzata la testa e s'era trovato davanti al rettile. Volle fuggire e fece un salto indietro, ma incespicò in un bambù mozzato e capitombolò fra le erbe. «Aiuto! Aiuto!» urlò disperatamente. L'enorme rettile s'era lasciato cadere a terra e in un baleno aveva afferrato l'indiano fra le sue spire, stringendolo in modo tale da togliergli il respiro e da fargli crocchiar tutte le ossa del corpo. «Aiuto! Aiuto!» ripeté lo sventurato, sbarrando spaventosamente gli occhi. Tremal Naik, con un moto spontaneo, s'era slanciato verso il gruppo. Con un terribile colpo di coltello tagliò in due il pitone, il quale sibilava rabbiosamente, coprendo di bava sanguigna la vittima. Stava per ricominciare quando udii i bambù agitarsi furiosamente in parecchi luoghi.
Eccolo!
Tuonò una voce. Erano altri indiani che correvano sul luogo, compagni dell'infelice che il rettile, quantunque spezzato in due, stritolava, facendogli schizzare il sangue dalle carni. Comprese il pericolo che correva e, senza aspettare altro, si diede a fuga precipitosa attraverso la giungla.
«Eccolo! Eccolo!» ripeté la medesima voce. «Fuoco su di lui! Fuoco!»
Un colpo d'archibugio rintronò, destando tutti gli echi della giungla. Poi un secondo e infine un terzo. Tremal Naik, sfuggito miracolosamente ai proiettili, s'era rivoltato ruggendo come le belve che egli cacciava nella giungla. «Ah, miserabili!» urlò furente. S'era strappato di dosso la carabina e l'aveva puntata contro gli assalitori che venivano innanzi coi pugnali fra i denti e i lacci in mano, pronti a strangolarlo. Dalla canna uscì una striscia di fuoco, seguita da una detonazione. Un indiano cacciò un urlo terribile, portò le mani al volto e rotolò fra le erbe. Tremal Naik ripigliò la sfrenata corsa, saltando a destra e a sinistra, per impedire ai nemici di prenderlo di mira. Attraversò un gruppo di bambù che abbatté furiosamente e si cacciò in mezzo alla fitta giungla, facendo perdere le tracce agli inseguitori. Corse così per un quarto d'ora. Si arrestò un momento a prendere fiato sull'orlo della piantagione, poi si slanciò come un pazzo in mezzo a terreni paludosi e scoperti, solcati da innumerevoli canaletti d'acque stagnanti. Aveva gli occhi iniettati di sangue e la spuma alle labbra, ma correva sempre come avesse le ali ai piedi, saltando via gli ostacoli che gli sbarravano la via, tuffandosi nei pantani, immergendosi negli stagni o nei canali, non avendo che un solo pensiero: frapporre tra sé e gli assalitori il maggior spazio possibile. Quanto corse non lo poté sapere. Quando si arrestò, si trovava a 200 passi da una superba pagoda, che si ergeva isolata sulla riva di un ampio stagno, contornato da colossali rovine.
Thank you.